Allora, se posso raccontarvi il dilemma del predicatore, quando uno legge il libro di Giobbe, particolarmente da predicatore, c'è tantissime delle cose dette dai tre amici che io dico amen e li userei anche per predicare, perché sono corrette e giuste. Ma purtroppo, perché noi capiamo capitolo 1 e 2, nel contesto del libro sono sbagliate. E questa è la parte importante. E capitolo 4 di Giobbe, il discorso di Elifaz, è la base del loro errore. Ho detto capitolo 4, versetto 1 fino a 6, è l'apertura molto dolce, molto gentile di Elifaz. E poi in versetto 7 a 11, lui ritratta di nuovo la legge della retribuzione. Versetto 7, ricorda, quale innocente perì mai? Dove furono mai distrutti gli uomini retti? La risposta è mai. Però i credenti soffrono, perché la storia non è finita. Così noi arriviamo a versetto 12 fino a 21, e questo è molto chiave, questo brano, perché è da questo brano che parte tutti gli errori dei tre amici. Ed passerò un po' più tempo di quanto potrei, perché vorrei finire fino a 14 stasera, ma non so se lo farò. Fammelo leggere prima. Giobbe sta male, Elifaz lo vuole incoraggiare, ha raccontato la legge della retribuzione, adesso deve dare la prova di quello che dice è giusto, e lui dice: una parola mi è furtivamente giunta. Voi che parlate meglio l'italiano, che significa furtivamente? Rubata. Un furto è rubata. È rubata. Mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro, perché, forse lo spiego dopo, tra i pensieri delle visioni notturne, aspetta, fammi cominciare da capo, una parola mi è furtivamente giunta e il mio orecchio ne ha colto il lieve sussurro, tra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, uno spavento mi prese, un tremore mi fece fremare le ossa. Uno spirito mi passò davanti, i peli mi si rizzarono addosso. Si fermò, ma non riconobbi il suo sembiante. Una figura mi stava davanti agli occhi e udii una voce sommessa che diceva, senti che dice, può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo essere puro davanti al suo creatore? Ecco, Dio non si fida dei suoi servi e trova difetti nei suoi angeli, quanto più in quelli che stanno in casa di argilla, che hanno per fondamento la polvere, sono schiacciati alla pari del tignole. Fra mattina e la sera sono infranti, periscono per sempre senza che nessuno ne se ne accorge. La corda della loro tenda è strappata e muoiono senza possedere la saggezza. Bella la poesia, no? Molto, molto bella come elabora. Noi dobbiamo capire di questo spirito notturno. Prima, che cos'è? E secondo, dobbiamo votare se è buono o se è cattivo, se dice la verità o se dice menzogne. Perché il discorso dei tre amici dipende di come rispondiamo a queste domande. Allora, alla prima battuta, lo spirito è buono o cattivo?
Cattivo.
Brava. Brava. Ok, cominciamo. Furtivamente già fa capire che è cattiva. Quando parlo di spirito, nella dispensa vi ho dato un lungo elenco di parole, la parola ebraica è ruach, che significa spirito, vento, o spirito o vento, cioè Genesi 1, 2 è lo spirito di Dio. Significa, può essere anche lo spirito della vita, può essere uno spirito maligno tra persone, può essere lo spirito di una comunità, cioè l'atteggiamento che prevede, può essere lo spirito di un animale o di qualunque essere vivente, può essere lo spirito della vita, in Genesi capitolo 6, 17, o può essere anche uno spirito menzognero, in Primo Re capitolo 22, può essere un cattivo spirito venuto da Dio su Saul, in capitolo 16 di Primo Samuele, o può essere lo spirito di Dio. Perché la stessa parola ruach è usata per tutti questi, sono sette diverse... decidere se è, quale spirito è. È spirito di Dio? È spirito che viene dal cielo? O è spirito cattivo, demonica, che viene dal maligno? E secondo me è uno spirito cattivo che viene dal nemico e non è lo spirito di Dio. La parola furtivamente significa che Elifaz doveva rubare da lui questa parola. Di solito quando lo spirito di Dio o un angelo di Dio viene a qualcuno, qual è la prima parola che esce quando le persone lo vedono? Di solito si legge? Non temere. Ma Elifaz ha tremato, i peli si sono rizzati, ed lui aveva questa forma, non conosceva che cos'era. In versetto 17, 18, 19 è il discorso dello spirito, e cosa dice? Dice che può il mortale essere giusto davanti a Dio? Può l'uomo essere puro davanti al suo creatore? Ecco, Dio non si fida dei suoi servi e trova difetti nei suoi angeli, quanto più in quelli che stanno in argilla. È vero quello che sta dicendo? Dio trova difetti nei suoi angeli? No, non trova difetti nei suoi angeli. Può un essere immortale essere giusto davanti a Dio? Può essere o non essere? Sì, esatto, perché lo sappiamo, perché Giobbe capitolo 1 c'è Dio che lo conferma, giusto? Così quello che sta dicendo che Dio dall'alto guarda giù sul creato e disprezza quello che vede, che è al di sotto di quello che lui vuole. E non si confida in nessuno, è talmente elevato, distante da quello che vede. Ed è vero che Dio non prenda cura degli uomini? Non è vero per niente. Ed io spero che questo vi sarà una cosa di conforto. Dio ama il peccatore. Perché lo ama? Perché Cristo ci ha giustificati o perché Dio ci ha creati? Perché Dio ci ha creati. Come lo sappiamo? Perché in Genesi capitolo 3 Adamo ed Eva stavano in peccato. Cosa ha fatto Dio? Li ha ammazzati? No.
Li ha coperti.
Sì, li ha coperti, però ha fatto ancora una cosa più importante, più potente, più buono, ha promesso a Satana, cioè non promesso, ha dichiarato a Satana che avrebbe mandato il seme della donna per schiacciare la testa sua, in modo che potesse riacquistare Adamo ed Eva di nuovo a sé. Adamo ed Eva erano ingannati perché loro pensavano che dovevano essere come Dio, e quello stavano cercando. Era una bugia perché già erano come Dio, perché erano stati creati nell'immagine e somiglianza di Dio. Quello di cui avevano bisogno era di stare con Dio, perché una volta peccati si sono separati da Dio e Dio giusto doveva ucciderli. L'anima che pecca morirà. Però Dio non li ha uccisi, ha dichiarato che avrebbe trovato un modo per riaverci. Perché? Perché ci ama. Dio ci ama anche se non ci fosse Cristo in mezzo a me e Dio. Cioè, è vero che quando Dio guarda me vede Cristo e la sua giustizia, ed è vero, ma anche se fosse tolto Cristo alla sua giustizia, Dio ancora ama il suo creato ed è interessato in essa, in esso. Dio è il amore. Dio non descrive l'amore, lui attualmente è l'amore. Così quello che Elifaz raccoglie come pensiero di questo spirito è sbagliato. Dio si confida negli uomini, vuole che sono vicini a loro e non li disprezza perché sono esseri mortali, vanno in bagno, sudano, hanno il fiato che, come se fossero sull'autobus d'agosto. Questo non è che li respinge, ma secondo questo spirito, questo è come Dio vede gli uomini. E così gli amici partono da questo punto e quando guardano a Giobbe, perché è fuori, diciamo, la comunione con Dio, lo vedono come un oggetto di odio. Sono molto amareggiati verso di lui. Questo per noi è molto buono come insegnamento, che Dio ama noi come siamo e noi dobbiamo far passare questo amore alle altre persone e non disprezzarli perché non sono come noi. È chiaro quello che dico a riguardo questo spirito? Ok. Nei discorsi, Eliphaz tornerà a questo discorso e anche gli altri due amici faranno riferimento a questo discorso. Allora, Eliphaz, questo è il discorso più lungo degli amici. Lui in capitolo 5, da versetto 1 fino a 7, partendo da quello che Giobbe dice in capitolo 3, dice a Giobbe: è sbagliato che ti lamenti davanti a Dio, non hai nessun diritto, perché Dio è Dio. Dio è talmente alto, talmente grande, talmente sovrano. Tu sei un essere umano. Infatti, se posso saltare avanti al capitolo 25, le ultime parole degli amici sono queste: quanto meno l'uomo che è un verme e il figlio dell'uomo che è un vermiciotto. Sei contento che Dio non ti vede come un verme o un vermiciottolo? Infatti, quando Dio venne da Giobbe in capitolo 38 e in capitolo 41, cosa disse a Giobbe? Alzati come un prode, come un uomo, non come un verme. Molto diverso il rapporto di Dio con noi, che lui è il creatore, noi siamo la sua creatura. Infatti in uno dei discorsi Giobbe direbbe a Dio: senti, tu sei il mio creatore, almeno trattami come la tua creatura, trattami in questo modo, perché come mi stai trattando è per niente come è il tuo dovere di trattarmi. Comunque non mi posso fermare troppo a lungo. È chiaro allora di questo spirito, è cattivo, maligno, che io credo che sta facendo il lavoro ancora di Satana in capitolo 1 e 2 e sta attraverso i tre amici spingendo Giobbe ancora di maledire Dio. versetto 8 fino a versetto 16 di capitolo 5, Elifaz sta dicendo: dunque, appellati a Dio per il tuo aiuto, cioè rivolgiti a Dio in pentimento, vede che Dio ti darà l'aiuto che vuoi. Versetto 17 fino a 27, Elifaz dice a Giobbe: Dio sta facendo queste cose in modo che nella sofferenza tu ti rivieni o rientri in te stesso e tornerai a Dio. Beato, versetto 17, beato l'uomo che Dio corregge, non disprezzare la lezione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga, ma poi la fascia. Soltanto che per Giobbe, torniamo al capitolo versetto 1 e 2, questa è una correzione a Giobbe? No, perché è giusto, non ha peccato. Questa è la teodicea, sta soffrendo dove Dio quando il giusto soffre. E questo aiuta a portare. Voglio andare un po' più veloce su il discorso degli amici, perché loro dicono, in pratica, per tutto il libro, la legge della retribuzione è valida. Tu stai soffrendo, dunque sei peccatore. Dio è giusto e santo, non fa mai del danno al giusto, dunque perché sei in queste condizioni, sei peccatore. Pentiti, ravvediti, torni a Dio e vedrai che Dio ti benedirà. Questo sarà ripetuto per tutto il libro. E nei discorsi di Giobbe, che noi troviamo l'insegnamento di fede, che per noi sono molto importanti. Così arriviamo a capitolo 6 e 7 di Giobbe, che è il primo di questi discorsi. Ed devo dire, non sono un psicologo, di queste cose non ne so niente, ma leggendo il libro e vedendo diciamo la lotta spirituale di Giobbe con la sua condizione, lo aiuta molto, diventa come una terapia spirituale. Perché lui inizia e parte con l'idea della retribuzione, della legge della retribuzione, poi comincia a riflettere su di se stesso, riflette sul Dio che conosce, riflette sul Dio che come si comporta. In questi discorsi teologici che lui farà durante il libro, sono quelli che lo aiutano ad aumentare in fede, fin quando egli può dire: io so che il mio Redentore vive. E lui parte da capitolo 3, oh che non fosse mai nato, per arrivare in capitolo 19, io so che il mio Redentore, ed io lo vedrò. Questo processo di aumento di fede, cioè ci sono alti e bassi. Il libro per tenere presente che questo non è un dibattito teologico, perché potrebbe essere pure un dibattito teologico tra due persone in un seminario, ma è un fatto vivo che Giobbe sta soffrendo, è coricato e si gratta, e questi tre stanno lì per consolarlo davanti e indietro. Giobbe farà delle esposizioni di fede forte, però poi dopo la sofferenza lo manda un po' in discesa e si lamenta di nuovo del dolore, come Dio lo sta trattando, fin quando si passa al prossimo ciclo, che di nuovo nel raccontare, pensare di Dio, salirà un grado di fede, però poi dopo di nuovo si vede la sofferenza. Però se si vede il libro, questi alti e bassi lo portano sempre più in alto. Così quando leggi i discorsi di Giobbe, è questo che devi notare, questi alti e bassi, ma sono sempre andando in su. Per esempio, se tu hai una vasca da bagno e chiudi il buco, come si chiama il buco?
Lo scarico.
lo scarico, se tappi lo scarico e apri l'acqua e agiti l'acqua avanti e indietro, l'acqua sembra che va avanti, sale, però sta sempre salendo. Così nel libro di Giobbe sembrerà che Giobbe sta andando avanti e indietro, però sta sempre salendo in fede. Così Giobbe inizia con una lamentela generale, capitolo 6, versetto 1. Ah, se il mio travaglio si pesasse e se le mie calamità si mettessero tutti insieme sulla bilancia. Avete notato la poesia ebraica? Travaglio, calamità, pesasse, mettessero sulla bilancia. Avete visto come si bilanciano i pensieri? Questa è la forma della poesia ebraica. Ecco perché, se potete immaginare quello che sta in mercato generale, che c'ha sul dito la bilancia e pesa le cose, il travaglio, cos'è il travaglio? È l'angoscia che lui sente nel suo corpo spirituale, mentale, emotivo. La calamità sono le cose fisiche e reali che gli sono capitate addosso. La perdita della famiglia, dei soldi, della ricchezza e la salute. Così sta mettendo in forma poetica. Questo perché il libro è bello. Cioè, io mi immagino che queste persone 2000 anni fa che non avevano in tasca il cellulare e non potevano seguire la partita, la sera aprivano il libro di Giobbe e se la godevano. Perché era una poesia così bella, che insegnava così profonde, ma in una forma così attraente che, quanto è spristo. Sarebbero trovati più pesanti della sabbia del mare. Così, se avete la bilancia, qui c'è l'angoscia, il travaglio di Giobbe e le sue calamità. E qui c'è tutta la sabbia del mare e la bilancia farebbe così. Vedi quanto è bella la poesia ebraica? Ecco perché le mie parole sono temerarie. Ecco perché ho parlato nel modo in cui ho parlato in capitolo 3. È giusto, no? È certo che mi devo esprimere in questa maniera. Infatti, senti queste parole. Le saette dell'Onnipotente mi trafiggono. Cioè Dio, come un arciere, tira con la freccia e le frecce sono con la punta, c'hanno il veleno e lui è il bersaglio e Dio sta facendo to. Abbiamo mai pensato di parlare a Dio in questa maniera? Giobbe lo fa. E questa è la parola di Dio. Dio ci capisce e ci conosce fino all'intimo del nostro essere. E quando sgorghiamo quello che sentiamo, lui ha l'orecchio aperto e sente. Queste sono parole di uno che veramente soffre. E Dio non dice, come ha detto lo Spirito, che fra mattina e sera sono infranti, periscono per sempre, senza che nessuno se ne accorge. La corda della loro tenda è strappata e muoiono senza possedere la saggezza. Non è vero per niente. Giobbe soffre e Dio ne prende atto. Allora, passiamo avanti. Capitolo 6, versetto 8 fino a 13, di nuovo esprime Giobbe il suo desiderio di morire per poter finire queste sofferenze. Però non può portarsi a suicidarsi, perché quello sarebbe contro la volontà di Dio. E quello che ho trovato molto interessante in versetto 10, sarebbe questo un conforto per me, esulterei nel dolore che egli non mi risparmia, perché non ho rinnegato la parola del Santo. Quello che lo terrebbe nelle sofferenze è di poter dire ad alta voce: io non ho rinnegato il Signore. Però la cosa che a me rende molto, molto, diciamo, sorprendente, che chiama Dio a questo punto il Santo, non il giusto, non l'Eterno, non l'Onnipotente, ma il Santo. Che così Giobbe sta esprimendo di nuovo, nonostante tutto quello che gli è accaduto, Dio non è cambiato, Dio è sempre il santo e quello che fa è sempre santo e giusto. Ma io non capisco quello che sta succedendo. E sembra che Dio non si sta comportando come deve, ma io so che Egli è. Se la posso descrivere, se ci fosse una persona e davanti a lui ci fosse, sai quei veli che sono semitrasparenti? Dall'altro lato, guardando attraverso il velo, si vede la persona, ma non si vede chiaro, non si vede, un po' distorto. E questa è la situazione di Giobbe. Lui conosce il suo Dio, lo vede, lo sa com'è, però quello che vede attraverso quel velo sembra distorto, sembra che sia impazzito, però lui sa che il vero Dio è quello dietro il velo. E poi, adesso vediamo, ti ho detto che questa è veramente una divina commedia, adesso c'è il dibattito, è la prima volta che Giobbe dirà ai tre amici che sono assolutamente inutili e non sono buoni a niente. Versetto 14, pietà, come deve l'amico a colui che soccombe? Cioè, scusami, pietà deve l'amico a colui che soccombe. E anche abbandonasse il timore dell'Onnipotente. Ma i fratelli miei sono mostrati infidi come un torrente, come l'acqua di torrenti che passa, il ghiacciaio che li rende torbidi e la neve che si scioglie. Ma passato il tempo delle piene svaniscono quando sentono il caldo, scompaiono dal loro luogo. Le carovane si dirigono là, mutano la strada, si inoltrano nel deserto e vi periscono. Le carovane di Teman li cercano con lo sguardo. I viandanti di Seba vi contavano su, ma furono delusi nella loro fiducia. Giunti sul luogo ne rimasero confusi. Voi sapete cosa significa confusi in questo contesto? Non significa confuso. In questo contesto significa svergognati, vergognati, in piena vergogna. L'ho cercato su tre cani, è il terzo significato della parola. Il traduttore della Bibbia, secondo me, avrebbe potuto scegliere una parola migliore, perché confuso significa confusare, essere confuso, ma in questo caso significa vergognati. Quando vanno lì non sono confusi, sono vergognati. Perché sono vergognati? Come che Giobbe descriva che i suoi amici sono inutili? In queste parole è poetica, è poesia. Spero che lo potete capire. Allora, voi sapete cosa sono i torrenti? Che i torrenti sono quando c'è la neve o c'è la pioggia, l'acqua scatte, l'acqua c'è per un periodo, poi svanisce. Allora, queste carovane, passando nel deserto, avevano sentito che c'era l'acqua, si sono affidati, arrivati lì, non c'era acqua e si sono morti. Erano vergognati della fiducia. E Giobbe sta dicendo in poesia, spero che adesso lo capite, sta dicendo in poesia che i suoi tre amici sono come quei torrenti. Io non mi posso fidare di voi, se mi fido a voi andrò a finire morto di sete. Molto poetica, è bello, no? Ma la poesia? Quando si sente la poesia si comincia, ecco, diventa un vero dibattito. E Giobbe appella a loro tre, nonostante che sono inutili, ha detto: per favore aiutatemi, non vi ho chiesto per soldi, non vi ho chiesto per liberarmi dal male. Versetto 24, questo solo sto chiedendo, ammaestratemi e starò in silenzio. Fatemi capire in cosa ho errato. Vuole solo la spiegazione di quello che gli sta capitando. Sarebbe stato in pace se avesse capito il perché tutto questo è capitato. Loro non lo possono fare perché non lo sanno. Sono venuti con l'idea della legge della retribuzione. Giobbe sta in guaio, dunque è peccatore. Dunque l'unica cosa che possono dare a Giobbe è di pentirsi. Capitolo 7, arriviamo al primo punto teologico dell'aumento della fede di Giobbe. Torniamo a capitolo 1 e 2. Nel libro di Giobbe, Giobbe ha mai sofferto prima di capitolo 3? Prima di capitolo 1 e 2, Giobbe ha mai sofferto? Mai. È presentato in perfetta forma. Soldi, salute, moglie, figli, eccetera. Non ha mai sofferto niente. Conosce la sofferenza o no? No. Lo conosce solo da distante, perché l'ha visto negli altri, perché lo vedremo in capitolo 31, che lui dice che ha aiutato tante persone sofferenti. Ma lui stesso non ha mai sentito il dolore. Noi uomini, abbiamo mai sentito il dolore delle gravidanze? Però posso dirti questo, se gli uomini avevano dovuto passare le doglie, non ci sarebbero stati figli sulla terra. Allora, quello che noi vediamo qui in capitolo 7, che perché Giobbe adesso è immerso nella sofferenza personale, che nel libro, sto parlando non nella sua vita, perché noi non possiamo andare oltre il libro, ma nel libro non ha mai sofferto, per la prima volta soffre, adesso conosce per esperienza la sofferenza dell'umanità. E questo lo aiuta a convivere con la redenzione che viene attraverso la sofferenza. Non lo posso spiegare a lungo, ma questo ci aiuta a capire il perché Gesù ha dovuto soffrire. Dio conosce la sofferenza? Sì o no? Sì, l'ha sofferto la sofferenza? No, non l'ha mai sofferta. Dio non può soffrire. Però diventando Gesù, nato in Betlemme, vivendo la vita come la nostra, dovendo patire ogni cosa, si è immerso nelle sofferenze e nelle sofferenze ha potuto redimere quelli che sono in sofferenze. E perché ha passato queste sofferenze, può essere il nostro sommo sacerdote. Senza aver passato queste sofferenze, sarebbe stato un sommo sacerdote valido, ma non completo. Gli sarebbe mancato quell'esperienza personale. È chiaro o no? Questo vi aiuta adesso un po' per apprezzare più l'amore di Dio verso di noi? Ok, questo... Dove siamo arrivati? Capitolo 9. Sì, andando avanti. Adesso il secondo... No, aspetta, questo è il 9. No, dove... No, perché a 9 abbiamo il secondo. 7. Capitolo 7, versetto 17. Io lo leggo il versetto e tu mi dici quale salmo ti salta in mente. Giobbe capitolo 7, versetto 17. Che cos'è l'uomo che tu ne faccia tanto caso, che ti interessi di lui? Che salmo ti salta in mente? Eh? Qualcuno lo sa? Ti viene in mente un salmo? 8, sì, capitolo 8, versetto 4. Cosa dice salmo 8, 4? Qualcuno ne vuole? Aspetta, ve lo trovo io. Ah? Sì, chi è? Aspetta. Sì. Cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu ne prendi cura. Eppure l'hai fatto solo poco d'inferiore di Dio e l'hai coronato con gloria. Nel Salmo cosa intende il versetto? Il versetto è di stupire Dio infinito, grande creatore in potenza, in gloria, in maestà. Noi esseri umani, io l'ho detto, vi dico, in realtà io sono 2,10 metri di altezza, però per grande umiltà, quando esco fuori di casa lo tiro giù a 1,70 metri, perché non mi piace di...
Io sono capellone.
Avete capito? Cioè, il salmista si meraviglia che il Dio che ha potuto creare tutto l'universo solo parlando si interessa degli esseri umani, piccoli, deboli come sono, che anche hanno il fiato e sudano e sono deboli, se gli spingi un po' il braccio, dolore. Meraviglia che Dio è sceso fino a noi. Giobbe gira questo pensiero testa in giù, perché Giobbe dice: che cos'è l'uomo che ti interessa di lui, che sei sempre lì pronto a batterlo qualunque volta che si... E niente! Perché non vai a guardare la partita? Lasciaci perdere! Cioè, invece di meravigliarsi di Dio, usa questo per far capire quanto è profondo la sua sofferenza e quando gli sembra sbagliato che Dio sta facendo quello che sta facendo. Ok, andiamo un po' più veloce. Voi siete ok? Domande? È chiaro quello che sto... Spero, spero, ok. Capitolo 8, questo è Bildad di Suac, lui più o meno per tutto il capitolo racconta la legge della retribuzione, che Dio punisce i cattivi, benedice i giusti. Però prima di iniziare si vede che adesso si è un po' riscaldato l'anima sua, perché dice in versetto 2: fin quando terrai questi discorsi saranno le tue parole di bocca come vento impetuoso. Oh, tre capitoli fa, se parliamo, te lo senti? Adesso non so se cominci già a vedere. Assomigliano a chi nel Nuovo Testamento i tre amici a questo punto? Ai farisei, che cominciano a Gesù con domande gentili e poi più avanti che avanti la domanda c'è più odio, più tristezza, più cattiveria verso di Cristo e non finalmente quando lo acchiappano lo mettono su croce. E i tre amici andranno a fare la stessa cosa. E questo per noi è una grande lezione di come trattiamo le persone, particolarmente quelli che non sono come noi e si oppongono a noi. Noi dobbiamo trattarli sempre nell'amore che Dio ha usato per noi. Non dobbiamo mai vederli al di sotto di noi perché non sono come noi. Comunque, qui gira un po', noi diciamo in inglese che quando infili il coltello poi lo giri, in versetto 3, per 4 sta girando il coltello, se i tuoi figli hanno peccato contro Dio, egli li ha dati in balia dei loro misfatti. Oh, 10 sono stati nella casa e la tromba d'aria li ha ammazzati, adesso tu stai parlando dei suoi figli. Ma un po' di pietà, no? Comunque, vi lascio il suo discorso, perché è tutto a riguardo alla legge della retribuzione. Aggiungono anche un altro pensiero, che la tradizione è insegnante, cioè i saggi di un'epoca che hanno scritto hanno ragione. Noi dobbiamo solo leggere quello che dicono i nostri padri, eccetera, eccetera. E il versetto 20 dice: no, Dio non respinge l'uomo integro, né porge aiuto a quelli che fanno il male. La legge della retribuzione. Chiaro fino adesso? Domande? Niente? Ok, andiamo al capitolo 9, perché questo è il secondo salire della fede di Giobbe. Lui in capitolo 9, da versetto 1 a 15, scusami, 1 a 12, parla della gloria e della maestà di Dio. Questo è scritto in forma poetica, ci vuole tutti questi versetti e mi strappi il cuore che non leggo a voi perché è talmente bello, è inserito per farci capire che nonostante Giobbe non capisce perché Dio sembra impazzito, in realtà non lo è. Che Giobbe è molto ortodosso, ortodosso si capisce? Che è giusto nella sua teologia. Che questo grande creatore è il Dio con cui deve trattare. E lui dice in versetto 15, avessi anche ragione, non gli replicherei, ma implorerei misericordia al mio giudice. Questo è Dio. Versetto 21, aspetta, no, okay. Versetto 21 fino alla fine del capitolo, di nuovo Giobbe ammette che la legge della retribuzione è la legge corretta, ma non funziona. Versetto 24, la terra è data in balia dei malvagi. Egli vela gli occhi ai giudici di essa, se non è lui. Chi è dunque? Cioè, lui sa che la legge della retribuzione è giusta, ma quando guarda il mondo vede tantissimi esempi che non è giusto. Cioè, oggi, io lo dico ogni volta che vedo le notizie della Corea del Nord, quella popolazione per 3 generazioni sono stati schiavi sotto la famiglia che dirige il paese. Che sono trattati peggio dei vermi, ma sembra che tutto gli va bene. Perché? Perché questo noi non lo sappiamo, perché Dio non ce l'ha fatto sapere fino adesso. Ma arriviamo alla fine del capitolo. Questo è molto importante. Comincio a leggere da versetto 28. Ma mi spavento per tutti i miei dolori. Sono certo che non mi considerai innocente. Questo sta parlando di Dio, non lo considererebbe innocente nonostante. Io sarò condannato, perché dunque affaticarmi in vano? Anche se mi lavasse con la neve e mi pulisse le mani con il sapone, tu mi afferresti nel fango di una fossa e le mie vesti mi avrebbero in orrore. Dio non è un uomo come me, perché io gli risponda, perché possiamo comparire in giudizio insieme. Cioè, Giobbe, come ho detto, vuole avere il tribunale con Dio in corte. Però sta dicendo, ma Dio è quello che è. Io non posso mai vincere contro Lui. Figurati se io, un essere umano del mio livello, dovessi andare in tribunale con uno tipo Elon Musk. Potrei vincere la causa, anche se ho ragione. Questo è quello che Giobbe sta dicendo. Con Dio non potrei mai vincere una causa. Infatti, anche se dovessi essere pulitissimo, lavato, eccetera, Dio mi prenderebbe e mi metterebbe nel fango e uscirò sporco. Così arriva in versetto 33, e questo è il secondo salimento di fede. Non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Dio allontani da me la sua verga, smette di spaventarmi col suo terrore. Ora, questo è molto importante come discorso teologico. Giobbe è giusto e santo, ed è sicuro se potesse avvenire davanti a Dio, vincerebbe la causa. Ma perché Dio è talmente alto e grande e potente e sapiente e tutto quello che vuoi, anche un uomo giusto non potrebbe mai arrivare a Dio. È impossibile. Dunque, Giobbe dice che ci deve essere per forza un arbitro. In italiano cosa capite dalla parola arbitro?
Uno
che giudica, no, un neutro, esatto. Questo neutro però deve essere particolare, deve poter posare una mano sulla spalla di Dio e al stesso tempo deve posare la mano sul Giobbe, giusto? Se no non potrebbe essere arbitro, intermediario. Avete capito? Giobbe dice, io sono santo, innocente, non ho fatto niente, non ci posso arrivare. Ci deve essere per forza qualcuno che fa questo. Adesso aiutatemi. Di chi sto parlando?
Gesù.
Perché?
Perché Gesù è Dio.
È esatto, perché Gesù è Dio e contemporaneamente è uomo. Chi è seduto alla destra di Dio Padre? No, dimmi, Dio Padre, Gesù Dio o Gesù uomo? Sì, chi è seduto a destra di Dio Padre? Gesù uomo, Gesù uomo. Lui è l'intercede. E questo è nel libro di Giobbe. E già Dio ci sta annunciando la venuta del Messia che può stare davanti a lui. L'esempio che vi posso dare di questo è nel Tempio di Dio. C'era quel velo molto molto bello che separava il luogo santissimo dal luogo santo. Dio era visto seduto in cielo con i piedi sull'arca, sulla cosa di misericordia, si chiama in italiano the mercy seat, il propiziatorio. Era seduto in cielo con i piedi appoggiato sul propiziatorio. Il sommo sacerdote era l'unico che poteva entrare nella presenza di Dio una sola volta all'anno, giorno di espiazione, e solo con il sangue della capra che versava sul propiziatorio. Dio, che era su, guardando in giù, non vedeva più il peccato della legge rotta, della verga che era fiorita e della manna che era nel vaso, ma vedeva il sangue che copriva. Se non entrava in quella condizione, il sommo sacerdote moriva appena che attraversava il velo. Però il velo da questa parte toccava Dio, da questa parte toccava l'uomo. I sacerdoti, qualunque siano, potevano venire e toccare il velo dalla parte loro. Non potevano mai toccare il velo. Quando Gesù morì sulla croce, che è successo a quel velo? Si è squarciato. E ci ha permesso. Perché Gesù mette mano su Dio e sull'uomo. Perché lui contemporaneamente è Dio ed è l'uomo ed è giusto e santo. Ha le qualifiche di farlo. Ed ecco perché tutte le religioni che dicono che Gesù non è Dio sono in errore. Non può funzionare il piano della salvezza. Spero che questo non vi sorprende. Gesù, dicono loro, è meno di Dio perché è una creatura, è un uomo. La verità è che Gesù è più di Dio. Perché è più di Dio? Perché è Dio ed contemporaneamente è uomo. Allora ascolti questo. Dio è Dio, e cos'è l'uomo? L'uomo è stato creato nell'immagine di Dio, immagine e somiglianza. Così Gesù è Dio ed anche contemporaneamente è l'immagine e somiglianza di Dio. Ed ecco perché funziona perfettamente, se no non ci potrebbe mai essere stato salvezza per noi. E Giobbe, già in capitolo 9 del libro, lo sa e ce lo racconta. Così quelli che stavano a studiare il Vecchio Testamento cominciano ad essere preparati per la venuta del Messia. Non devono aspettare Isaia, già hanno il rapporto qui. Domande o interventi su questo? Siete troppo bravi. Ok, andiamo avanti. Capitolo 10. Aspetta che cambio i fogli, se no. Ok, capitolo 10. Giobbe, dopo queste cose, scende giù nel dolore delle sue. Io adesso ho i miei problemi fisici, però posso dialogare e discutere di Dio. Io non so come Giobbe ha potuto farlo, perché Satana l'ha portato fino all'orlo della morte ed ha subito tutte cose, e nonostante ciò riesce a mettere insieme questi pensieri e discorsi. Però ogni tanto la sua carne fisica gli viene di nuovo a ricordare in che condizione sta. E Giobbe sta chiedendo a Dio, in capitolo 10, che è creatore, per favore, prendi cura del tuo creato. Versetto 2. Io dirò, aspetta, fammi leggere il versetto 1. Provo disgusto della mia vita. Voglio dar libero sfogo al mio lamento. Avete visto la poesia? Provo disgusto della mia vita. Voglio dar libero sfogo del mio... Questa è la poesia ebraica. Vi pare bella? Io spero che la prossima volta che leggete il libro, cercate la poesia e godetevela. Io dirò a Dio, non condannarmi, fammi sapere perché sei in contesa con me. Ti sembra cosa bene fatto opprimere e disprezzare l'opera delle tue mani a favorire il disegno dei malvagi? Ai tuoi occhi di carne vedi tu come vede l'uomo? Sono i tuoi giorni come i giorni mortali, i tuoi anni come quelli, gli anni degli esseri umani? Sentite la poesia, i tuoi giorni come i giorni del mortale, i tuoi anni come i anni degli esseri umani. Avete visto i pensieri paralleli? Cioè sta dicendo, per favore Dio, prendi cura. Versetto 8. Le tue mani mi hanno formato, mi hanno fatto tutto quanto, eppure tu mi distruggi, vero o no? Versetto 8, è vero o no? No, perché non è vero? Perché noi abbiamo capitolo 1 e 2. Noi sappiamo che non è Dio, che è Satana. E Satana sta facendo tutto questo, però Satana lo sta facendo sembrare che è Dio che lo fa. E Giobbe non sa di capitolo 1 e 2, dunque la sua conclusione, tu mi stai a distruggere. E nonostante tutto ciò, esprime fede nel Dio che conosce, non nel Dio che impazzisce. Ok? Andiamo un po' avanti, sennò perché vorrei finire al capitolo 14. Zofar, il terzo, Zofar parla di meno di tutti e tre, Elifaz di più, Bildad in meno, Zofar ancora in meno, ed voglio far sentire questa lotta adesso che si sono scaldate le anime, non c'è più quell'amore, ma adesso c'è tensione. Questa abbondanza di parole rimarrà forse senza risposta? Basterà quindi essere loquace per aver ragione? Oh, sta a morire. Tu dici a Dio, verranno le tue ciance a far tacere gente? Farai dunque il beffardo senza che nessuno ti contesti? Avete sentito adesso che veramente questa è una divina commedia, che questi sono veri personaggi che stanno a dibattere. Tu dici a Dio quello che sostiene è giusto. Io sono puro in tua presenza, questo sta citando Giobbe, ma se Dio volesse parlare, aprire bocca per rispondere e rivelarti i segreti della sua saggezza, poiché infinita è la sua intelligenza, vedresti come Dio dimentichi parte della tua colpa. Giobbe, neanche la metà di quello che meriti Dio ti ha dato fino adesso. Questo è un amico, tu vorresti, se fossi in ospedale, un amico come questo che ti inizia a consolare. Possiamo imparare qualche cosa da questo per noi stessi quando incontriamo persone che soffrono? Di non essere in giudizio sempre su di loro. E poi discorsi basati su falsità non portano a nessun bene. Comunque, vi leggo versetto 12, perché questo sta parlando proprio di Giobbe, forse dal versetto 10. Se Dio passa, se incarcerà, se chiama in giudizio chi si opporrà, egli infatti conosce gli uomini perversi, sta parlando di Giobbe, naturalmente, scopre senza sforzo l'iniquità. Di Giobbe, certo, ma l'insensato diventerà saggio quanto un puledro di onagro diventerà uomo. Giobbe non sei altro che un asino. Molte parole belle, no? Infatti c'è un versetto di Eliphaz che dice: non accetti queste dolci parole che ti diciamo? Oh, che Dio ci aiuti. Ok, questo aspetto. Ok, andiamo al capitolo 12. Capitolo 12, 13 e 14 è il discorso più lungo di Giobbe, e finiamo con questo. Speriamo che lo posso finire. Giobbe si lamenta di nuovo della sua. Cioè, noi siamo italiani, è vero. Per noi è importante l'onore. È più importante l'onore del pane per fare bella figura. A volte facciamo pure i debiti per fare bella figura, no? Gli orientali, per loro è la stessa cosa. Di essere svergognati è molto brutto. E Giobbe sente la mancanza dell'onore che gli è dovuta. È stata tolta da Satana per quello che è capitato, e il comportamento degli amici. E lui dice... Oh, senti che belle parole in versetto 12. Questo è sarcasmo. Sarcasmo si può dire, sarcasmo. Senti questo. Voi valete quanto un popolo, e con voi morirà la saggezza. Ogni volta che la leggo mi fa ridere. Voi valete più di qua tutto un popolo, e con voi morirà la saggezza. Non si può dire altro. Comunque lui dice, versetto 3, ma di senno ne ho anch'io, più di voi, quanto voi. Non sono affatto inferiore. Cose come queste, chi non le sa? Io dunque dovrei essere ludibrio degli amici? Io che invocavo Dio ed Egli mi rispondeva. Il ludibrio dell'uomo giusto ed integro. Lui sente molto la perdita dell'onore e del rispetto che gli è dovuto. C'è una questione teologica in capitolo 12, versetto 9, ma non lo tocco. Poi in capitolo 12, versetto 13, lui di nuovo parla della sovrana regno di Dio. Dio maestoso, Dio grande, perché nonostante che le cose sono sotto sopra, che sono inverse, lui conosce il suo vero Dio. Ed in capitolo 13 lui di nuovo pone che vuole avere il tribunale con Dio per difendersi. Ed è sicuro che vincerà, sicuro che vincerà. Ed versetto 6, di nuovo c'è questo trattamento tra Giobbe e gli amici che si sentono più nemici. Ascoltate, vi prego, quello che ho da rimproverarvi. State attenti alle repliche delle mie parole. E, lasciamo tutto quello perché... il tempo sta stringendo. Andiamo a capitolo 14, perché questo è prima la sofferenza sua nella popolazione, che lui adesso di sua persona conosce che cosa è la sofferenza, e così può essere più vicino a loro per aiutarli. Secondo, che lui capisce che ci deve essere per forza un intermediario, un arbitro. In capitolo 14 arriviamo alla risurrezione. Nulla vale se Giobbe muore. Deve essere vivo per poter godere la vittoria della tribunale. Se viene dimostrato giusto dopo la sua morte, non vale niente. Dunque, la soluzione deve essere in questa vita e deve essere mentre che lui vive. E se muore, deve essere tornato in vita. Allora, Giobbe comincia con questo discorso con gli alberi. Per un albero... 7. lui dice, se un albero è troncato, può ritornare in vita. Però l'albero almeno c'è speranza. Se tagliato, rigiormiglia e continua a smettere i germogli. Quando la sua radice invecchiata sotto la terra, il suo tronco muore nel suolo, sentire l'acqua rinverdisce mentre i rami come una giovane pianta. Ma l'uomo muore e perde ogni forza. Il mortale spira. Dov'è? Le acque del lago se ne vanno, il fiume venne mio, cioè la mia vita è come l'acqua del fiume, per l'albero lo fa ricrescere, per me si asciuga e non ci rimane niente. Sentite il versetto 13, questo è la risurrezione, ve lo leggo e ditemi se capite quello che sta dicendo. O volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto fin l'ira tua sia passata, fissarmi un termine e poi ricordarti di me. Avete capito quello che sta dicendo? Questa è risurrezione. Chi è il suo nemico, secondo Giobbe? Dio. Dio sta facendo tutto questo. A chi sta chiedendo aiuto? A Dio. E cosa vuole che Dio facesse? Che lo uccide e lo mette nella tomba. E quando poi, come diciamo in calabrese, gli sono passati quei soliti 5 minuti, ed è tornato in sé, ed è calmato, ah, sì, Giobbe è nella tomba. Giobbe, vieni su, aspetta, ci mettiamo d'accordo in pace. È chiaro? Giobbe sta adesso dicendo in forma di seme che ci deve essere per forza la risurrezione. Questo lo sapremo che sarà vero in Cristo. Isaia, in forma di ombra, parla della risurrezione in capitolo 26 di Isaia. Daniele, in capitolo 12, versetto 2, parla più chiaro che ci sia una risurrezione. Nel Nuovo Testamento i farisei accettavano che ci fosse la risurrezione. I sadducei dicevano no, che non c'è la risurrezione. Noi sappiamo che la risurrezione esiste perché? Perché non esiste. Perché non è una cosa, è una persona. Gesù dice, io sono la risurrezione e la vita. Non c'è la risurrezione, ma Cristo è. E perché Egli vive, noi possiamo vivere. E vi racconto un segreto. Lo dice l'Apostolo Paolo in Romani 8. Non c'è assolutamente nulla nell'universo che può impedire la nostra risurrezione. Perché Dio ha detto che quelli che ha chiamati li ha pure glorificati. E come Cristo è stato risorto, lo saremo anche noi. E Giobbe, già in capitolo 14 del suo libro, capisce che ci deve essere per forza, non capisce come o in che modo, ma già sa che è. Poi dopo gli viene meno la fede e torna di nuovo nella disperazione, perché è in dolore, sta diciamo, soffrendo molto, ed così finisce il libro. Vorrei finire qui il libro, lo sai perché? Perché i tre amici ripetono quello che hanno detto, Giobbe però aumenta di fede in fede, così quello che dobbiamo studiare è più quello che lui dice che non gli amici.